Benvenuti al nostro approfondimento quotidiano qui da Studio Pizzano. Oggi è il 20 agosto 2025 e parliamo di un argomento molto attuale per tante SRL. Mi riferisco alla possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti terzi, cioè da chi non è socio. Un'alternativa interessante, no, al solito canale bancario. Però attenzione, è un terreno normativo un po' complesso. Diciamo che si intrecciano diritto civile, bancario, fiscale, insomma, c'è parecchio da vedere.
Esatto. Dal punto di vista civilistico, guarda, la base è abbastanza semplice. Stiamo parlando in sostanza di un contratto di mutuo, quello classico, definito dall'articolo 1813 del Codice Civile. Si perfeziona, lo sappiamo, con la consegna dei soldi.
E la forma? Serve per forza un contratto scritto.
Allora, qui c'è un punto interessante. La legge non la impone la forma scritta, però diciamo è caldamente consigliata. Serve per chiarezza, come prova, sai, per evitare discussioni future. Poi, il mutuo può essere fruttifero, quindi con interessi, oppure infruttifero, senza.
Ok, fin qui sembra tutto lineare. Però poi entra in gioco la normativa bancaria, che è sempre un po' uno spauracchio.
Giustamente. Il testo unico bancario, il famoso TUB, è molto chiaro. Dice che la raccolta di risparmio dal pubblico è riservata in pratica solo a banche e intermediari finanziari autorizzati.
E quindi? Come fa un privato o comunque un terzo a prestare soldi a un SRL senza, diciamo, cadere in questa definizione di raccolta abusiva?
Ottima domanda. Qui ci viene in aiuto una delibera del CCR, il Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio, del 2005. Questa delibera ha chiarito un punto fondamentale. Non si considera raccolta abusiva se il finanziamento rispetta tre condizioni precise. Devono esserci tutte e tre, eh?
Vediamole. Quali sono?
Primo, l'occasionalità. Cioè, non deve essere un'attività fatta di mestiere, in modo professionale. Deve essere un episodio, appunto, occasionale.
Ok, occasionale.
Secondo, la tracciabilità dei flussi. I soldi devono muoversi con strumenti tracciabili, quindi bonifico, assegno. Niente contante, insomma.
Certo, la tracciabilità è ormai ovunque. E la terza?
La terza è l'esistenza di un contratto, preferibilmente scritto, come dicevamo prima, che definisca bene la natura dell'operazione, come finanziamento, distinguendola da altre forme di apporto.
Ah, ecco, quindi occasionale, tracciabile e con un contratto chiaro. E mi pare che anche la giurisprudenza recente si sia mossa su questa linea, vero?
Sì, esatto. Ci sono state sentenze, per esempio una del Tribunale di Roma del 2023 e anche la Cassazione Penale nel 2022, che hanno confermato proprio questo. L'attività abusiva, quella dell'articolo 132 del TUB, scatta se c'è abitualità, professionalità, organizzazione, non per l'operazione singola, isolata.
Bene. Chiarito l'aspetto bancario, che non è poco. Passiamo alle tasse. Per la SRL che riceve il finanziamento, cosa succede con gli interessi passivi che paga?
Allora, per la SRL, gli interessi passivi sono, in linea di principio, deducibili dal reddito d'impresa. Ma attenzione, ci sono dei limiti. L'articolo 96 del TUIR pone delle regole specifiche legate al ROL, al risultato operativo lordo, e poi bisogna sempre tenere d'occhio le norme sulla cosiddetta thin capitalization.
Le regole anti-sottocapitalizzazione, certo, per evitare indebitamenti eccessivi fatti magari solo per dedurre più interessi. Ok, e per chi i soldi li presta? Mettiamo il caso più comune, una persona fisica residente in Italia.
Per la persona fisica che finanzia, gli interessi attivi che percepisce sono considerati redditi di capitale. E qui scatta un meccanismo importante. La SRL che paga questi interessi deve operare una ritenuta d'imposta alla fonte. È una ritenuta del 26%, prevista dall'articolo 26 del TUIR.
Ah, quindi la SRL fa da sostituto d'imposta. Trattiene il 26% e lo versa allo Stato.
Proprio così. E per il finanziatore persona fisica, questa ritenuta del 26%, nella maggior parte dei casi, è a titolo d'imposta, cioè chiude definitivamente il discorso fiscale su quel reddito. Non dovrà metterlo in dichiarazione.
Capito. Comodo per il finanziatore. Ma tornando al contratto scritto, che abbiamo detto essere consigliabile, ci sono altre imposte legate alla stipula?
Sì, ci sono le imposte indirette. C'è l'imposta di bollo, certo, quella classica, ma soprattutto, se si registra il contratto, c'è l'imposta di registro.
Ecco, l'imposta di registro. A quanto ammonta?
È pari al 3% dell'importo finanziato. Lo dice l'articolo 9 della tariffa allegata al DPR 131 dell'86. Va versata entro 20 giorni dalla data dell'atto, cioè dalla firma del contratto.
Un 3% non è pochissimo, eh? Su importi elevati si fa sentire. È un costo in più da considerare attentamente nel business plan dell'operazione.
Assolutamente. È un costo accessorio, ma può essere significativo, specie magari su finanziamenti di importo non enorme, dove incide di più in proporzione.
Visto tutto questo quadro, come ci si tutela? Come si gestiscono i rischi sia per la SRL sia per il finanziatore?
La parola chiave è documentare. Bisogna poter provare l'occasionalità. Quindi conservare la corrispondenza, le motivazioni dell'operazione. Una buona prassi, anche se non strettamente obbligatoria, è prevedere nello statuto delle SRL la possibilità di ricevere finanziamenti da terzi non soci. Da un quadro più chiaro.
E poi la tracciabilità, immagino.
Fondamentale. Anche per le normative antiriciclaggio, ovviamente. E poi un'altra cosa importantissima. Distinguere nettamente questo finanziamento da altri tipi di apporti, come i versamenti in conto capitale. Fiscalmente sono mondi diversi, confonderli può portare a problemi seri.
Quindi chiarezza contrattuale su tassi, piani di rimborso, tutto deve essere ben definito e realistico.
Esattamente. Tassi di interesse e piani di rimborso devono essere chiari, sostenibili, per evitare contestazioni future.
Parlando di scadenze concrete, quella più imminente, mi sembra di capire, sono i 20 giorni dalla firma del contratto scritto per pagare l'imposta di registro del 3%.
Sì, quella è una scadenza secca, legata alla registrazione dell'atto. Poi, ovviamente, ci sono le scadenze periodiche per la SRL.
Cioè quelle per versare la ritenuta del 26% sugli interessi man mano che vengono pagati al finanziatore?
Esatto. Di solito il versamento è mensile, tramite modello F24, come per le altre ritenute operate dalla società.
Ok. Quindi, provando a fare un riepilogo operativo, quali sono i punti chiave da portarsi a casa?
Direi principalmente tre. Primo, il finanziamento da terzi non soci è una strada percorribile, sì, ma deve essere occasionale, tracciabile e supportato da un contratto chiaro. Secondo, le implicazioni fiscali sono importanti. La deducibilità degli interessi per la SRL ha dei limiti, cioè la ritenuta del 26% per il finanziatore persona fisica e l'imposta di registro del 3% se si fa un contratto scritto e lo si registra. Terzo, per mitigare i rischi serve documentazione robusta, una qualificazione precisa dell'operazione, è un prestito, non capitale di rischio. E, se possibile, una previsione statutaria ad hoc.
Quindi azioni pratiche immediate potrebbero essere valutare bene i costi accessori, come l'imposta di registro, formalizzare sempre l'accordo per iscritto, anche se non obbligatorio per legge, e garantire flussi finanziari tracciabili.
Esattamente.
Chi dovrebbe drizzare le antenne su questo tema?
Ma direi sicuramente le SRL che cercano fonti di finanziamento alternative alle banche. Poi le persone fisiche o anche altre società che magari hanno liquidità e pensano di investirla finanziando un SRL, che conoscono. E naturalmente noi consulenti che dobbiamo assistere entrambe le parti.
Perfetto. Direi che abbiamo sviscerato bene l'argomento. Questo era il nostro approfondimento di oggi sul finanziamento da terzi non soci a SRL. Per chi volesse rileggere tutti i dettagli, i riferimenti normativi precisi, l'articolo completo è disponibile come sempre sul nostro blog Studio Pisano. Grazie per averci seguito. E una riflessione finale. Considerando tutti questi paletti, fiscali e normativi, questo strumento è davvero un'alternativa flessibile o rimane confinato a situazioni molto particolari e ben strutturate? Magari ne riparleremo. A presto!